1979, lasciato alle spalle il decennio di idolatria della rivoluzione culturale, le porte della Cina si schiudono verso il mondo. Attraverso una triangolazione con la coloniale Hong Kong, fa il suo ingresso, come un ciclone, la disco music. Un'ondata di sintetizzatori, strusciamenti promiscui, rossetti sgargianti e chiome selvagge investe la Repubblica Popolare. Dopo decenni di omologazione e dominio dell'io collettivo, il germe della differenza e dell'io individuale riappare nelle sale da ballo e si riflette nelle stroboscene. Il coreografo e danzatore cinese Oh Ki-wo, in arte Argao, di Canton, classe 1985, esponente di punta del teatro danza cinese contemporaneo, fondatore nel 2007 della Argao Production Group, per la sua ultima produzione ha rivolto la riflessione proprio sulla disco music, intitolando il lavoro Discoteca. Lo spettacolo è stato presentato in prima assoluta nell'ambito del Gender Bender edizione 2015, una rassegna che della diversità fa la sua bandiera. Gender Bender infatti è un festival internazionale e interdisciplinare promosso dall'associazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale Il Cassero di Bologna. Il suo obiettivo, leggiamo, è quello di proporre al pubblico gli immaginari prodotti dalla cultura contemporanea legati alle nuove rappresentazioni del corpo, delle identità di genere e di orientamento sessuale. L'occasione di incontrare un giovane artista indipendente cinese, attivo nell'ambito delle arti sceniche contemporanee, omosessuale, tema quello dell'omosessualità evocato nei suoi lavori precedenti, impegnato in una creazione che ha per centro la musica da discoteca, da un lato simbolo per eccellenza della cultura occidentale capitalistica e dall'altro un fenomeno sociale con una forte capacità di rottura dei rigidi ruoli maschili, si presentava di per sé di grande interesse, come poi si è di fatto rivelata la conversazione con Ergao. Ci incontriamo in un bar del centro di Bologna il giorno dopo la prima di discoteca, insieme al sinologo Fabrizio Massini, produttore dello spettacolo, che per l'occasione è anche il traduttore di questo incontro. Chi è Argao? Come è arrivato alla danza contemporanea? Quale seduzione e fascinazione ha esercitato su di lui? Una disciplina arrivata nel suo paese verso gli inizi degli anni Ottanta, per cui anch'essa lontana dalla tradizione della cultura cinese.
Diciamo che la danza contemporanea è una delle poche, se non l'unica disciplina in cui gli artisti e i giovani in generale hanno trovato una forma di espressione e di resistenza forte, perché in Cina, iniziando a studiare danza, la prima parte della tua istruzione è basata sulla danza tradizionale cinese, per cui devono studiare forme classiche molto rigide, molto codificate. E una volta diplomati, una volta finita, diciamo, il periodo di istruzione, che di solito è in danze tradizionali cinesi, c'era, specialmente quando lui era adolescente, una forte voglia di ribellione, di andare contro a quello che gli insegnanti ti davano come una forma assolutamente rigida e non modificabile. Per cui i ballerini della sua generazione, i nati nella seconda metà dell'Ottanta, tutte le ragazze si sono rasate i capelli a zero, mentre le ragazze si lasciavano i capelli lunghi, e c'era proprio una volontà molto forte di rottura, per cui forse è questa la cosa che l'ha sempre attirato, la danza contemporanea come forma di espressione di rottura. È una rottura artistica, estetica, per cui è più tollerata.
Argao, lei nella sua formazione ha passato anche dei periodi piuttosto lunghi in Europa, si è confrontato e ha lavorato con dei coreografi europei, ricordiamo uno su tutti, Ennio Greco, ma quali sono i suoi riferimenti culturali rispetto alla danza contemporanea? A chi guarda? C'è qualche artista che più di altri l'ha ispirata?
Come hai detto, Ennio Greco è forse l'influenza più forte, il modello più forte, una delle persone che stimo di più. Io ho lavorato tanto in Cina e ho usato anche alcune delle forme tradizionali cinesi, come può essere il Tai Chi, il Wushu, ma l'ho sempre sentita come una cosa che non mi apparteneva molto, era un'imitazione, perché gli altri si aspettavano che usassi queste forme. e arrivare in Olanda e vedere questi ballerini e questi coreografi che lo usavano e lo studiavano davvero, per me è stato uno shock, perché è come se vedendo queste cose che appartengono alla mia identità culturale in qualità di cinese, ma che ho sempre rifiutato, non capito, sono dovuto andare all'esterno e impararle tramite loro per poterle fare mie. E poi Emio Greco, ammiro molto la sua modalità di lavoro, che da un certo punto di vista è molto rigorosa, molto ferrea, però è anche molto personale, perché in Cina noi siamo abituati a essere istruiti, addestrati, per cui ricevere continue indicazioni, continue istruzioni, devi fare così, non devi fare così, continui esempi, mentre Emio Greco mi ha mostrato come l'impegno e la fatica è il maggiore maestro, per cui ha questo concetto di double skin, double mind, doppia pelle, doppia mente, per cui una volta che hai lavorato e sei completamente esausto, anche il corpo e la mente sono esausti, devi fare uno sforzo ulteriore per poter andare più in profondità e trovare una forza in te, un'energia in te che superi questa stanchezza e ti porti a un livello più profondo.
Ergao, vorrei prendere a prestito le parole del premio Nobel Gao Xingxian, il libro dell'uomo, che dice: io parlo la lingua, non è la lingua che parla a me, io indago sulla lingua perché voglio esprimere i miei sentimenti nel modo più esatto, non voglio lasciare che la lingua si prenda gioco di me. Se invece di lingua mettessimo danza, lei si riconosce in queste affermazioni?
La danza contemporanea per me è uno strumento non solo di espressione artistica dell'io, del mio io individuale, è anche uno strumento attraverso il quale in qualche modo processo quello che succede nella mia interiorità. Ci sono tante volte in cui sono successe cose dolorose o complicate nella mia vita e attraverso la danza sono riuscito a guardarle in retrospettiva, a analizzarle, a capirle. Quando faccio una creazione artistica attraverso la danza mi permette di ricostruire perché le persone si comportano come si comportano, perché alcuni sentimenti, alcuni atteggiamenti, alcune difficoltà che le persone si trovano davanti in realtà sono universali, succedono in tutti i periodi storici e in tutti i contesti culturali, e anche la danza è un linguaggio universale, per cui attraverso questa ricerca artistica mi dà molta chiarezza di mente e mi permette di indagare, capire e mettermi in pace con alcune cose che succedono.
E a proposito della sua danza, Argao, spesso lei indaga dei temi che riguardano appunto aspetti anche privati, l'identità di genere, il sesso, l'omosessualità, una ricerca continua di un'identità in tutto questo contesto fatto di tradizione e di innovazione, come abbiamo visto nello spettacolo Discoteca. Come è accolta la sua ricerca in un paese come la Cina?
La risposta, sia dal punto di vista del pubblico, pubblico amico, pubblico non amico, colleghi, è molto di categorizzare, forse anche un istinto, una tradizione molto cinese, per cui io ho cominciato a fare lavori che hanno a che fare con l'identità di genere molto presto e c'è chi mi ha apprezzato per questa scelta, perché ho avuto la forza e la volontà di metterla in scena, anche se in realtà sono tematiche e condizioni umane che ci sono in Cina e sono molto comuni e molto visibili. Io ho semplicemente avuto la volontà di metterle in scena in maniera aperta. E ora la situazione in cui mi trovo è che vengo messo in quella categoria a prescindere. In realtà penso che i miei lavori hanno molto a che fare con la tradizione, con la storia. Però per questa mia, diciamo, esuberanza o questa mia scelta di trattare le tematiche di genere vengo messo nella categoria gay, nella categoria stravagante, a prescindere.
Argao, quanto margine di libertà nella sua ricerca ha avuto e quanto ha giocato ad esempio, se c'è mai stata una censura. E soprattutto, lei mi sta dicendo che si vuole riferire a una tradizione, ma si è avvicinata a uno spettacolo dal titolo Discoteca, che si è rapportato con la disco music, che in realtà non è una storia cinese, voglio dire, è stata importata, ma non riguarda una storia della musica che ha avuto le radici in Cina.
Mi sono interessato alla discoteca perché quando dico agli amici che sono un ballerino, sono un coreografo, loro si immaginano che un ballerino è una persona che va in pista e si scatena, balla in scioltezza, diciamo. In realtà io sono tutto l'opposto. Io quando vado a ballare sono un pezzo di legno, non mi muovo, non mi riesce, sto in un angolo, bevo, guardo gli altri, ma non ballo. Solo quando bevo tantissimo, allora mi immagino di essere questo o quell'altro, allora mi posso lasciare andare. Perché? Come funziona che una persona che non si muove tramite l'immaginazione di essere qualcun altro e dopo aver bevuto si può liberare? E un'altra cosa è che nel periodo della disco music, che in Cina diciamo ha avuto il suo apice fra l'84, 85 e l'89, era un tipo di ballo per cui le persone andavano in pista e si scatenavano, si lasciavano andare. Forse è stato l'unico periodo, il periodo in cui più c'era libertà di movimento. Perché anche adesso, se prendi un ballerino cinese, gli dici improvvisa, vai, fai un po' di freestyle, hanno enormi difficoltà, non ce la fanno. Mentre in quel periodo lì era comunissimo, uno andava in discoteca e si lasciava andare.
Discoteca si presenta come uno spettacolo bizzarro, lontano dalle estetiche europee, che lascia perplessi. Videoclip anni 80 di pop star cinesi, scenografie kitsch, musica disco e melodica. Argao si veste e si spoglia di strani costumi, un gilet con attaccati cavoli cinesi, una vestaglia, una tunica composta di panini e un bellissimo cappello, forse l'oggetto scenico più bello, che gioca con la luce rilasciando riflessi sulle pareti. Nei video vi sono anche le foto della madre. Oggetti ed evocazioni, afferma, che gli servono per aprire e chiudere un armadio, ripescando da una parte nella memoria e dall'altra per parlare di oggi. Un cibo che oggi si spreca, la totale seduzione per le grandi firme e stilisti di moda. Infatti i costumi richiamano il lavoro di una stilista che sta facendo molto parlare di sé in Cina, Wang Xinyin, che proviene dalla campagna e che per i suoi abiti usa cavoli, patate, pomodori, che attacca appunto i vestiti, diventati a sua volta oggetto di culto per i più radical chic, che in questo modo ricadono nella logica di mercato. Definizione di teca. Primo significato: custodia, astuccio destinato ad accogliere oggetti di notevole pregio. Secondo significato, nome di ricettacoli di varia forma e natura. Fabrizio Massini è sinologo, drammaturgo e produttore teatrale. Dopo le prime esperienze teatrali a Firenze, inizia a ricercare cultura e lingua cinese nel 2002. Da allora ha continuato la sua carriera sinologia e teatrale parallelamente, spostandosi tra Firenze, Londra e Pechino e a collaborare con i maggiori festival teatrali in Cina, ma anche con alcune realtà europee, quali ad esempio lo storico Odin Theater in Danimarca. Come mai produrre uno spettacolo su una realtà culturale, quella della discoteca, lontana dalla tradizione cinese?
Ci sono diverse risposte a questa domanda. Una è molto personale e che ha a che fare col mio vissuto, perché negli ultimi 10 anni ho vissuto fra l'Italia, l'Inghilterra e la Cina, per cui mi sento molto parte di questa cultura in transizione, senza radici precise. E trovare un qualcosa come la discoteca, che ha avuto questo percorso, per me ha sempre avuto un interesse particolare. Poi a livello musicale è un tipo di musica che io ho sempre amato, da quando ero ragazzo ho sempre amato la musica della generazione precedente alla mia. In generale, secondo me, non c'è niente giorno d'oggi che possiamo additare e categorizzare come proveniente da questo o quel paese. Le tradizioni sono mischiate ormai da tantissimo tempo, per cui non si può dire che la discoteca non sia cinese o che la discoteca sia occidentale.
Voi per realizzare questo lavoro avete avuto un lungo processo di ricerca, tra l'altro con Wang Tian, che è un sociologo della musica molto conosciuto in Cina, che si è formato anche in Inghilterra, a Liverpool, e poi avete lavorato anche in più fasi proponendo dei momenti di conferenza nelle biblioteche. Come è la musica da discoteca in Cina? Voglio dire, quale tipo di trasformazione sostanziale lei ritiene abbia avuto durante questo processo di transizione dall'Occidente alla Cina?
La discoteca è arrivata in Cina in un momento cruciale, che sono stati gli anni dell'apertura, della politica della porta aperta. E per fare una comparazione con l'Occidente, il periodo fra l'80 e l'89, in particolare fra l'84 e l'89, è un po' l'equivalente del 68 e degli anni 70 in Italia e in Europa. Il periodo dell'idealismo, il periodo della sperimentazione, il periodo della fantasia, se non al potere, quantomeno nella società. E la discoteca è uno degli elementi che rispecchiano di più questo, per cui c'era l'interesse per un qualcosa di straniero, quindi di esotico e di affascinante, che veniva da fuori, ma è stato in prima battuta tradotto e riadattato in Hong Kong, che all'epoca era una colonia britannica, però utilizzando il cantonese, per cui c'è stata una prima trasformazione e traduzione in Hong Kong per poi arrivare in Cina. Questo tipo di prodotti culturali mi affascinano e secondo me vale la pena di investigare, perché in qualche maniera l'essenza di queste creazioni si mantiene nonostante la veste, la forma esteriore cambiano. È interessante studiare come questa trasformazione di conservazione e allo stesso tempo adattamento si manifesta.
Lei lavora con un artista, Argao, che spesso ha posto come centro della sua ricerca l'identità di genere, la questione dell'omosessualità. Avete affrontato insieme anche il tema della disco music, quindi altro tema imperialista. Secondo lei, da europeo, quanta libertà vera c'è per un artista di raffrontarsi, di rapportarsi a queste tematiche, e quanto in realtà, forse grazie al fatto che la danza contemporanea non usa le parole, molto poche, è uno dei mezzi con cui avere maggiore libertà?
È assolutamente così. Parlo da europeo, ma mi piace pensare che parlo da migrante, perché io sono un produttore teatrale che è riuscito a lavorare con il teatro in Cina. Da ormai 8 anni sono là, e è vero che la danza ha più libertà per il fatto che, non usando le parole, il processo di censura attraverso il quale tutti gli spettacoli pubblici devono necessariamente andare incontro avviene attraverso il testo, per cui quello che noi fisicamente come organizzatori mandiamo all'autorità è un testo, è un copione. La danza, non avendo parole, ovviamente ha più facilità in questo senso qui, per cui riusciamo a trattare argomenti anche più sensibili, come è a tutti gli effetti dell'omosessualità e le tematiche GLBT, con più libertà. Io ho avuto altre produzioni, per esempio poco tempo fa uno spettacolo scritto da una scrittrice norvegese, che anche lei come me ha vissuto in Cina, che è stato censurato perché trattava di una storia a sfondo omosessuale. Con la danza sicuramente c'è molta più facilità.
Fabrizio Mazzini, lei che ha uno sguardo tutto tondo, che collabora con molti festival, a suo modo si può identificare una sorta di stilema delle arti performative, delle arti sceniche in Cina, come un filo rosso mettere insieme le diverse ricerche dei diversi artisti, oppure ognuno ha un'identità molto forte e singola?
Questa domanda è simile a un'altra domanda che mi sono posto anni fa quando studiavo le arti performative e il cinema cinese a Londra, che è: esiste un postmodernismo in Cina? Oppure, per le dinamiche storiche, il postmodernismo è una creazione occidentale che non può verificarsi in Cina perché non ci sono le condizioni fisiche? Secondo me la risposta è sì, ovviamente, e in qualche maniera è la stessa per le arti performative. Per cui la Cina è un paese di enormi contraddizioni. Allo stesso modo esistono forme espressive che per noi sono lontanissime, teatro naturalistico, assieme all'opera cosiddetta rivoluzionaria, per cui balletto russo con copioni in cui la rivoluzione e il popolo trionfano, insieme a Argao, insieme a un sacco di roba. C'è questa coesistenza di forme artistiche diverse che è assolutamente postmoderna, una via cinese al postmodernismo, e secondo me per le arti sceniche è la stessa cosa.
Secondo lei, che frequenta appunto la Cina da molti anni, il pubblico è pronto e maturo per ricevere questo genere di stimoli, di riflessioni da parte dell'arte contemporanea e dell'arte contemporanea, in questo caso delle arti sceniche, della danza e della performance?
Io ho un'enorme fiducia nel pubblico. Citando Mao, l'arte è per il pubblico, l'arte deve servire il pubblico e il pubblico molto spesso stupisce. Il pubblico arriva dove gli organizzatori cosiddetti addetti ai lavori, che dovrebbero avere uno sguardo che vede più lontano, non arrivano. Per cui io, portando una serie di compagnie europee, inclusi Codice Ivan, compagnia italiana, i sans-papier italiani, Odin Theatret, che non è assolutamente nuova, ma è un tipo di sperimentazione decisamente estrema che cozza con le forme di arti performative cinesi tradizionali. Ho visto una reazione nel pubblico di interesse, stupore e curiosità e assolutamente voglia di capire. E quando non c'è la comprensione, le persone rimangono e chiedono, perché il cosiddetto il Q&A, le domande alla fine dello spettacolo, è una cosa che per fortuna in Cina esiste, per cui gli spettatori rimangono e dialogano. Molto spesso la parte del Q&A dura quanto, se non di più, lo spettacolo. Io ho una fiducia quasi smisurata nel pubblico.
Fabrizio Massini, invece, se pensiamo agli artisti, perché da occidentali, quando guardiamo degli spettacoli di arti sceniche cinesi, spesso noi addetti ai lavori o comunque i media ci leggono una certa ingenuità nell'approcciare l'arte contemporanea, in questo caso ribadisco nelle arti sceniche. Il suo sguardo di migrante, quindi che può fare un confronto con quella che è una storia europea e una storia recente cinese, qual è? Secondo lei gli artisti hanno consapevolezza della strada che devono percorrere?
In parte è vero, nel senso che ogni volta che ci si appropria di strumenti che non sono stati elaborati dalla nostra cultura, non si ha dimestichezza nell'usarli. Quindi questo tipo di giudizio è assolutamente corretto, però è anche un po' presuntuoso e eurocentrico. In realtà ci leggo molto speranza e molta possibilità di andare oltre. È una delle grandi differenze che vedo. In generale, dal punto di vista degli artisti, dal punto di vista degli organizzatori, dal punto di vista del pubblico, in Europa, ogni volta che torno in Europa, quello che percepisco è scetticismo e stanchezza degli stilemi. Si va al teatro aspettandosi di vedere qualcosa che si è già visto e a volte, raramente, ci si stupisce quando non lo è. In Cina è l'opposto, si va al teatro aspettando di vedere qualcosa di inedito e succede quasi sempre. L'atteggiamento degli artisti è lo stesso.